Come sempre, e come abbiamo visto in particolare nella organizzazione del rito del processo, anche con riferimento alle prove, lo scopo che è perseguito dal legislatore non è indifferente e ricade sia sulla tipologia di prova accolta in un determinato sistema, sia la valutazione stessa del fatto. Le prove legali sono state criticate in quanto sono state espressione dell'assunzione da parte del legislatore di una verità meramente formale, cioè il legislatore non persegue la verità vera, ma si accontenta di una sorta di surrogato di verità, quindi di una verità formale, frutto anche non di un'indagine sul campo, sui fatti, ma di meccanismi processuali preclusivi come quelli, per esempio, che oggi sono all'indice del giuramento decisorio. Il problema della verità, di che cosa significhi essere vero, appartiene alla storia della filosofia e con lei alla natura dell'uomo che è destinato a interrogarsi in un mondo complesso e ineffabile su che cosa sia vero e cosa non lo sia. Quando si cerca però di definire la verità o di trovare un criterio di verità, questa diviene aggettivata, cioè si fa riferimento a un certo tipo di evidenza, per esempio sensibile, cioè percepibile dai sensi, intellettiva, deduttiva, al fine di individuare qualcosa che possa essere oggetto di un'autentica conoscenza. Tarski è uno degli autori più seguiti nell'ambito della delimitazione del concetto di verità, ovviamente anche criticato da molti. E secondo Tarski il concetto di verità compare in molti contesti diversi. Sto leggendo il suo passo, e ci sono varie categorie di oggetti alle quali può essere riferito il termine vero. In un contesto psicologico si può parlare sia di emozioni vere sia di credenze vere. In un contesto estetico si può analizzare la verità interiore di un oggetto d'arte. E nel processo, questo concetto di verità che connotazione può assumere? Carnelutti si è dedicato a questo con un'opera molto famosa che è La prova civile, ma che poi ha ripreso anche successivamente nel tempo, per esempio in Diritto e Processo, nel quale afferma che il processo altro non è se non un metodo per giudicare gli uomini. E secondo una certa dottrina, il processo altro non sarebbe che un mezzo di attuazione della volontà concreta della legge o di reintegrazione del diritto obiettivo. Nella prova civile, Carnelutti rileva che il potere che le parti hanno sulla posizione del fatto nel processo non è soltanto espressione della natura privatistica del diritto azionato e che si riflette nel potere dispositivo del processo, ma è determinato anche da un intento pratico di sfruttare il contrasto che esiste tra le parti. Ecco il contraddittorio delle parti, le quali, avendo posizioni contrapposte e nel loro contendersi, probabilmente determineranno un'emersione in giudizio dei fatti il più vicino possibile alla verità, naturalistica intendo dire, cioè a come quel fatto si è effettivamente svolto nella propria dinamica reale. E Carnelutti rileva anche come i metodi e gli strumenti che il giudice ha a disposizione nel processo per ricercare la verità reagiscano profondamente sullo stesso risultato della ricerca, cioè non siano indifferenti. Il tipo di strumento che il giudice ha a disposizione influenza l'esito. Il processo processo di indagine e di fissazione del fatto, assoggettato a determinate regole giuridiche, inquina, secondo Carnelutti, la ricostruzione logica del fatto stesso e non può essere considerato un mezzo per la conoscenza della verità dei fatti stessi, ma per l'appunto per la loro fissazione, cioè sarebbe una sorta di verità formale, qualcosa di meno della verità vera che può realizzarsi nel processo. Si tratta chiaramente di scelte politiche, oltre che di tradizioni storiche, però il profilo tecnico sul quale Carnelutti insiste è che basta un minimo limite, e qui leggo il suo scritto, alla libertà di ricerca del giudice perché il processo di ricerca della realtà degeneri in un processo formale di fissazione, da cui discende il concetto stesso di prova giuridica, secondo il quale provare non vorrà dire più dimostrare la verità dei fatti contestati, ma determinare o fissare formalmente i fatti medesimi mediante procedimenti dati. Questi rilievi non conducono alla conclusione che le regole che disciplinano la prova e che si danno l'obiettivo di una fissazione formale del fatto siano rivelazioni di arbitrio. Queste regole sono espressione della storia e della politica del processo, nel quale l'assunzione di specifiche regole e rituali è diretta a limitare al minimo la possibilità di errore e quindi si tratta di regole che il legislatore si dà per poter perseguire un risultato giusto. In realtà il diritto processuale stesso altro non è che l'insieme di queste regole, ma è anche lo studio che si fa per esprimere regole che consentano di avvicinarsi il più possibile a un risultato vero e a un risultato giusto. Perseguimento di un certo risultato che naturalmente poi confluirà in una determinata forma. Ma Satta, per esempio, ricordava che era necessario non confondere e non sovrapporre forma e formalismo, perché formalismo non è formalismo la disciplina legale, anche la più rigida, per esempio, delle prove. È l'esperienza stessa, diceva Satta, che fissa le norme giuridiche e conoscere la forma significa conoscere l'esperienza. Si tratta di un dibattito che nella dottrina è stato lungamente aperto e che lo è ancora. In realtà un certo formalismo nel nostro sistema probatorio lo si rinviene sotto vari aspetti, non soltanto per la permanenza delle prove legali, che probabilmente sono l'aspetto diciamo più macroscopico e che è più facilmente cogliibile, ma anche, perlomeno nel pensiero di qualcuno, Denti, autorevole, è uno di questi, che ha criticato il fatto che il codice del 42 mantenesse questa distinzione tra il profilo sostanzialista che riguarda le prove, che è accolto nel codice civile, e quello più prettamente procedimentale, che è invece accolto nel codice di procedura civile. Certamente non vi sarà sfuggito che per studiare le prove abbiamo bisogno di tutti e due i codici, perché la normativa è frazionata in questi due codici. Si tratta di una distinzione che risale al Code de procédure civile napoleonico, quindi quello francese da cui è stata tratta, e normalmente è ricondotta alla rappresentazione di quello che è indicato come il profilo statico, che è quello accolto nel codice civile, in cui la prova viene in considerazione come elemento che dà certezza ai rapporti giuridici. Il profilo dinamico sarebbe invece quello processuale, riguarda la prova come rappresentazione al giudice del fatto da provare, che avviene nel processo e impegna tutti i soggetti che del processo sono i protagonisti, cioè le parti e il giudice. Il mantenimento di questo carattere bifronte della materia è sottolineato dalla stessa relazione al codice di procedura civile del 1942, che sappiamo fu di Calamandrei. Anche se non c'è la firma, diciamo, si chiama relazione al codice di procedura civile, però fu elaborata da Calamandrei e al punto numero 1065 si legge che le prove servono a far valere e difendere i propri diritti e ciò non solo in giudizio, ma anche fuori e prima di questo. Il sistema delle prove è considerato da molti già obsoleto nel momento stesso in cui entra in vigore Cappelletti, che è un grande studioso che ha insegnato a Firenze e che è stato maestro del professor Trocker, del professor Vigoriti, del professor Varano, della professoressa De Vita, oggi tutti in pensione, ma tutti professori ordinari della nostra facoltà, illustrissimi e riconosciuti nel mondo come tali, e con lui denti, criticano la scelta di mantenere la disciplina dell'ammissibilità ed efficacia delle prove nell'ambito del codice civile e rilevano altresì la perdita di significato del principio del libero convincimento del giudice di fronte alle regole della prova legale che pure sono mantenute. Questi aspetti della disciplina del diritto alla prova conducono o hanno condotto per molto tempo a ritenere che nel processo civile il concetto di verità perseguita fosse, come ho già accennato poco fa, una verità formale, quindi non una verità vera. E su questo piano vi sarebbe una differenza rispetto al processo penale, che invece perseguirebbe una verità vera, cioè una versione, come dire, dei fatti più possibile aderente alla realtà. Da questa diversa impostazione deriva, per esempio, che nel processo penale le prove legali non esistono, perché il ruolo del processo penale e la funzione del processo penale è considerata incompatibile con questa prevalutazione fatta a livello legislativo del valore di un determinato fatto. Altresì, nel processo penale vi sono regole di maggior libertà. Penso per esempio all'articolo 246 che del codice di procedura civile, che vieta la testimonianza dei terzi che abbiano un interesse nel processo. Riprenderemo questo tema quando faremo la prova testimoniale, ma sin da ora voglio qui anticipare che questo divieto si fonda storicamente e giuridicamente sul divieto di testimonianza della parte, cioè la parte nel processo civile può confessare, ma ricordo che la confessione è l'ammissione di un fatto che è contrario ai propri interessi e favorevole all'altra parte, ma non può testimoniare come invece avviene nel processo penale, cioè nel processo penale è ammissibile anche la testimonianza della parte, perché è considerata anche questa uno strumento utile per cercare di raggiungere o se non raggiungere di avvicinarsi alla verità. Anche la stessa prova testimoniale ha una libertà maggiore nel processo penale e non soggiace a tutti quei requisiti di forma a cui invece soggiace nel processo civile. L'articolo 244 stabilisce che le domande che devono essere poste al testimone civile devono essere organizzate per capitoli, cioè deve essere fatta una domanda per domande specifiche che devono essere riferite a fatti singoli. Nel processo penale tutto questo lavorio connesso alla formulazione delle domande da porre al testimone, che nel processo civile chiaramente fa l'avvocato, non esiste, perché nel processo penale si chiama una persona e gli si chiede di esporre tutto quello che sa con riferimento ai fatti di cui si controverte.